Essere e benessere di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi, se io vi invitassi a pranzo per un saluto prima di partire per le vacanze e vi chiedessi di dirmi il vostro piatto estivo preferito per potervelo far trovare lì pronto ad aspettarvi, voi che cosa mi rispondereste? Ho detto piatto, ma mi basterebbe in realtà sapere il vostro alimento preferito e poi mi occuperei io di prepararvelo nel modo migliore. Ma per essere certa, proprio certa, di fare una bella figura e di festeggiarvi a dovere, perché siete per me degli ospiti speciali, ho pensato di farmi dare una mano da due amici che sono in studio con me e che sono particolarmente esperti nella preparazione di ricette per il benessere. Saluto il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano, nonché esperto del nostro Daily Lab.
Assolutamente sì, buongiorno a tutti.
Eccolo, e qua in studio abbiamo anche il dottor Luca Voledo, naturopata. Buongiorno.
Buongiorno.
Dottor Speciani, pensi all'estate e la traduco in un alimento, in un piatto, per lei l'estate è?
Per me sono due piatti, perché sono legati ai colori, che quindi uno è fatto da un misto di frutti di bosco, per cui che poi raccogli e recuperi, e l'altro sono i colori assoluti di un'insalata che prendo dal mio orto, quindi il verde dell'insalata, i pezzi di pomodori, ma soprattutto le erbe aromatiche, quindi un po' di santoreggia, un po' di timo, un pochettino di dragoncello, dei pezzettini di sedano selvatico, quindi in realtà il colore che emerge è la cipolla, la cipollina buona tagliata, e poi anche un po' di erba cipollina che sembra che sia lì, bellissima, per cui è un misto di situazioni in cui non c'è solo il colore ma c'è anche un profumo, un aroma che è fantastico e forte, quindi questo è il mio pensiero d'estate.
Quindi colore, sapore e profumo. Dottora Voledo, il suo piatto, il suo alimento?
Il mio alimento, il mio piatto è una meravigliosa Macedonia. D'estate la frutta è meravigliosa sempre, ma d'estate abbiamo una frutta varia, profumata, colorata, una Macedonia di frutta, quanto più possibile varia, con anche frutti dolci che non ci permettano, non ci obblighino a zuccherare, come ananas, mango per i più esotici, ciliegie, sbizzarriamo la fantasia. Nel senso
anguria,
che,
melone. Anguria, per stare...
melone, piatto perfetto per gli adulti, i bambini, rinfrescante, tonificante, in qualunque momento della giornata, anche quando non si ha fame, la frutta è perfetta. Si mette anche addirittura in freezer qualche minuto e chi ha proprio particolarmente caldo
può rivolgersi. Questo è un bel consiglio. Certo. 800 24 00 24, ditemi qual è il piatto della vostra estate e qual è l'alimento a cui date la preferenza. Alcuni post da Facebook. Serena, prosciutto e melone tutta l'estate, un bel mix fresco, dolce e salato. Paola, una bella insalata di pomodoro con la mozzarella e una foglia di basilico, freschissima. Lori, l'unico piatto che per me fa estate è la mitica panzanella con il basilico a pioggia, abbondante olio d'oliva, ma quell'extravergine vero.
Così aspetto che insieme al fresco salga su il mio tesoro. Ma sì, che male c'è se Nella prende il pane, l'olio e fa su e giù col pomodoro. Se gli altri vanno al mare a Santa Marinella, beh, Nella sta qui, me faccio fa la panzanella.
Panzanella!
Una sera non potevo...
La panzanella! Mitico piatto dell'estate, dottor Speciani.
Ci sta, è buono, i colori sono quelli e girano, però quello che prima sentivo dai vari riferimenti, evitiamo la noia, nel senso che poi siamo sempre lì, sempre lì, sempre lì. Già quello che diceva prima Luca Voledo, mettiamo i cubetti di frutta a ghiacciare, mettiamoci insieme uno sbriciolato di fogliette di menta che abbiamo raccolto e tenuto da parte, io lo faccio sempre, quindi assolutamente. No, mettiamoci un frullatino di pomodoro con dentro un po' di basilico e facciamo una specie di ghiacciolino di pomodoro, cioè inventiamoci delle cose che diano energia, gusto, colore.
Allora inventateveli anche voi all'800240024 e raccontateci le vostre preferenze alimentari, perché le preferenze alimentari possono essere lette da diversi punti di vista. Spesso magari non abbiamo voglia di cucinare, ricorriamo più spesso al classico prosciutto e melone, mozzarella e pomodoro, ma non è solamente la noia o la non voglia di mettersi ai fornelli che ci fa scegliere un cibo piuttosto che un altro. Allora scopriamo qualcosa di noi, scopriamo soprattutto se le nostre preferenze sono corrette, se la nostra dieta in estate ci dà tutto il necessario per mantenere il nostro benessere o, perché no, per fare proprio una ricarica di energia. Dottor Avoledo, che ne dice?
Ma sarebbe bello poter credere che ci rivolgiamo verso alcuni cibi per reale esigenza. Addirittura c'è un approccio alimentare che si chiama istintivorismo, che fa sì che ci rivolgiamo proprio verso alcuni cibi perché sappiamo che sono quello che fa per noi, lo fanno anche gli animali, ma noi abbiamo un po' perso questo istinto.
Sì.
Siamo più sedotti da alcune malizie del marketing alimentare, i nostri bisogni spesso sono indotti o stereotipati, quindi sarebbe bello riuscire a veramente rivolgersi verso i cibi più indicati in quella particolare stagione, in quel momento. Non so quanto questo sia in realtà vero, penso semplicemente a la voglia con cui ricerchiamo cibi zuccherini o amidacei, carboidrati. Difficilmente è un reale bisogno, la fame nervosa che ci spinge verso gli zuccheri anche d'estate, che è proprio la stagione forse più sbagliata. Spesso sono conseguenze di un modo sbagliato di alimentarci, una gestione cattiva dei picchi insulinici, eccetera.
Però abbiamo da discutere di questo, perché ad esempio io, che sono un amante del cacao, ho detto non cioccolato, il cacao è un alimento ricchissimo di magnesio, quindi spesso ci sono dei momenti in cui abbiamo bisogno di cacao. È certo che poi, come dice Avoledo, se questo bisogno di cacao oppure di cioccolato noir, assolutamente rigorosamente a percentuali intorno al 70-80%, lo facciamo diventare il bisogno del cioccolato al latte a basso contenuto di cacao è pieno di zuccheri, e questo è uno di quegli artifici che,
certo,
magari
che
parte da un bisogno ma si trasforma invece in qualcosa di negativo.
Raccontateci le vostre preferenze, provate oggi a verificare con noi se quello che mettete nel piatto è la soluzione giusta per voi. Intanto arrivano già tanti messaggi, 349-238-6666. Farro, con sedano, pomodorini, olive, tonno. Sono milanese di origine campane, ma adoro questo piatto toscano. Questo ci scrive Camilla. Massimo, una bella grigliata di carne all'aperto in agriturismo, sagra paesana o direttamente un barbecue con parenti e amici. Questo è, insieme alla classica panzanella, è proprio un'occasione estiva. Feta al cartoccio con verdure, Michele da Genova. Insalata, pomodoro, cipolla di Tropea e peperoncino, penso, fresco. Insalata di trippa e via con la caprese. Mozzarella, pomodoro, due fogliette di basilico, olio extravergine d'oliva. Cosa ne dite?
Direi che sì, ci siamo. Ci sono degli elementi sicuramente positivi. Il rapporto con la verdura, che comunque viene richiamata sempre. Il farro, la persona che... Era Camilla che parlava del farro.
Sì,
è uno dei piatti preferiti da mia moglie, quindi sicuramente la modalità con cui si può inventare usando il farro, tenuto un po' indietro di cottura, mi raccomando, è il farro integrale, perché ha un indice glicemico più basso. Quindi si possono fare delle insalate di farro, non le tipiche insalate di riso con riso bianco che in realtà porta la glicemia in alto, ma col farro indietro, quindi un pochettino di cottura a base per un miscuglio con i gamberetti, con dei pezzettini con dei fagioli, con dei cubetti di melone, cioè inserendo una serie di elementi in cui il farro diventa l'elemento forte. Bello però, mi piace.
Un bel cinghiale in umido con le olive, un bel Chianti, altro che farro, ci scrive un ascoltatore che non si firma.
Obelix,
sì. Adoro la focaccia di tutti i tipi e la pizza. in grasso a vista d'occhio.
Fantastico.
Sarebbe stupefacente al contrario, poi soprattutto d'estate, cibi straricchi di sale, lievitati e fermentati che magari in chi ha già problemi di gonfiore addominale, pancia gonfia, non sono l'ideale. Certo, sono pratici, se uno non ha voglia di mettersi ai fornelli, spesso si ricorre a questo.
Dottor Avoledo, l'estate è anche una stagione particolarmente profumata. Il dottor Speciani faceva riferimento alle erbe e io con lei cado in piedi con le erbe.
L'estate è proprio la stagione delle erbe aromatiche. Come non menzionare il profumo che c'è in alcune regioni d'Italia di rosmarino, di timo, sembra di vedere certi panorami, di lavanda, origano, sono tutte soluzioni che possono essere introdotte in cucina con grandissima generosità. Accogliamo almeno i due classici piccioni con l'altrettanto proverbiale fava, nel senso che ci permettono di insaporire i nostri piatti limitando il sale, che d'estate dovrebbe essere limitato sempre, ma d'estate particolarmente, perché può facilitare meccanismi appunto di ritenzione idrica, di gonfiori, danno sapore ai piatti senza effetti
e
negativi.
E poi profumo.
E poi profumo, ma hanno anche una serie di caratteristiche importanti. Quasi tutte queste spezie hanno attività antiputrefattiva per l'intestino,
che è un brutto nome, ma vuol
tonica,
dire
che migliorano il transito intestinale.
E quindi, se volete farvi suggerire dal dottor Avoledo anche un utilizzo un po' alternativo delle erbe, quindi non solo per insaporire le nostre insalate, i nostri piatti, ma anche per trarne proprio il massimo vantaggio, pensiamo alle persone che soffrono particolarmente il caldo, pensiamo alle persone che in estate non riposano bene o a quelle che vogliono regalarsi una abbronzatura particolare, 800 24 00 24.
Fino alla fine del mondo, sognando e correndo, mi toglie il respiro questa voglia di libertà. La fine del mondo, già stiamo vivendo, affronto la vita e tutto quello che arriverà. Scoprirò nel silenzio di un suono infinito, onda anomala del mio cammino, che alla fine destino non ho.
E da un'isola profumata arriva il nostro prossimo ospite, Roy Paci, trombettista, compositore, arrangiatore, cantante fresco fresco della direzione artistica di un festival, l'Urlo degli Enotri, ad alto impatto musicale con stuzzicanti intrusioni enogastronomiche. Roy, ciao!
Ciao, buongiorno a tutti voi!
Buongiorno e benvenuto! Com'è andato? Un siciliano in Calabria, com'è andato?
Ma è andata veramente bene, cioè devo dire che il risultato di questo festival è un risultato che ha spiazzato tutti, perché effettivamente una cosa così non si era mai vista, soprattutto in questa zona particolare della Calabria, una zona del nord della Calabria, quasi un crucicchio di regioni diverse, perché siamo ai confini con la Campania, con la Basilicata, e quindi quasi un multilinguaggio che poi alla fine ha favorito anche tutta una serie di scambi interessanti tra le varie anche regioni, diciamo.
Musica, ma anche cucina.
Sì, cucina. Poi ho sentito delle interessantissime disquisizioni prima, insomma, in radio, che avevate lì degli ospiti molto interessanti, e devo dire che questo festival è stato un festival, tra l'altro, importante anche proprio per la gastronomia locale, per una serie di esperimenti che io ormai da moltissimo tempo chiamo esperimenti gastrofonici, ovvero sia la cucina e anche quindi i liquidi, quindi il vino, la birra, che vibrano con le stesse frequenze della musica che viene prodotta. Una cosa, un concetto che non vorrei che apparisse molto difficile, però è una cosa molto bella che avviene tra chef o anche le stesse massaie che cucinano e musicisti, e quello è che è accaduto anche all'Urlo degli Enotri.
Ma certo, perché le note di sapore, le note musicali si mescolano per creare o musica o piatti, che poi si dice, no, questo piatto è una musica, Roy, non si dice così?
Sì, quando un piatto ha delle armonie anche non indifferenti, questo piatto ha tutta una serie di tonalità anche interessanti, quindi sono tutte degli esercizi, insomma, che fanno bene sia per la musica che che per il piatto, quindi uno strumento può essere benissimo accordato ad un cibo.
Ma è bella questa cosa, perché in realtà si usano delle parole, dei vocaboli che sono assolutamente adatti da una parte e dall'altra. E ci tengo a sottolineare che dalla parte musicale, così come dalla parte degli odori, in realtà si tratta di forme di energia che vengono modulate. Quindi siamo di fronte davvero ad un intercalarsi di un'energia che è comunque l'energia con cui noi viviamo. È l'energia del sole che passa dentro al cibo, alla terra, agli animali, alle piante, e diventa la nostra energia. E quindi si modula come giustamente un musicista sa fare e ci ha appena raccontato Roy.
Per te, Roy, l'estate al sapore di, puoi scegliere un piatto o un alimento, ma se scegli l'alimento, ti avverto, devi poi darci anche la ricettina.
Per me l'estate ha il sapore di pesce. E se volete vi do una ricetta velocissima.
Dai.
Una cosa molto semplice che si può fare benissimo anche a casa senza necessariamente bisogno, insomma, di impazzire dietro tutta una serie di alchimie gastronomiche, ma cioè il pesce per me è estate, anche se comunque il pesce lo mangio ben volentieri anche in inverno. Ho cercato negli ultimi anni di diminuire quello che era l'abuso quasi della carne, per dare più spazio al pesce, per tutta una serie anche di fattori legati proprio a questo ingrediente poi importante, secondo me, della cucina anche mediterranea, cioè una delle materie principali. E soprattutto il pesce ha anche una digeribilità più semplice, questo lo sanno ben tutti.
Certo, poi noi qua spingiamo molto al consumo del pesce azzurro, perché molti ascoltatori
quello che mi dispiace infatti è il fatto che comunque io uso poi del pesce come cosiddetto povero, ma mi ci diverto tantissimo, anche perché forse non tutti sanno che non è necessario andare a spendere dei capitali su pesci pregiati, quando abbiamo veramente una ricchezza di un pesce nostro qui delle coste sia tirreniche, adriatiche, del Mediterraneo, veramente interessante. Quindi quando vai a cucinare un pesce qualsiasi, un pesce azzurro qualsiasi, basta avere un minimo di creatività anche nello stesso
raccontaci,
tempo.
Raccontaci la tua ricetta.
Ma la mia ricetta è semplicissima, basta... a me piacciono molto anche i crostacei, i molluschi, tutte queste robine qui. Basta prendere un po' di ricotta, mescolarla con un po' di limone e in un piattino aggiungere tutta una serie di crostacei in crudo sopra, cioè che possono essere gamberetti, che possono essere anche delle polpa di riccio, può essere anche delle piccole striscioline, quasi una sorta di julienne come la uso io, di pesce crudo, di pesce qualsiasi tipo di pesce.
Quindi una cremina fatta di ricotta e limone, e poi il pesce crudo, il dottor Avoledo la proverà?
Senz'altro, il pesce è la proteina perfetta d'estate, digeribilissima, soprattutto il pesce di cui ci parlava Roy Paci, il pesce azzurro, oltre ad essere particolarmente economico, sto pensando a alici, sardine, sgombri, il nostro pesce è uno dei pesci più interessanti sotto il profilo nutrizionale per il contenuto dei famosissimi omega 3, che anche d'estate svolgono la loro funzione, perché sono un toccasana per il benessere della pelle, quindi pesce a volontà.
A proposito di abbronzatura, Roy, è vero che tu sei pazzo di peperoncino?
Io sono talmente pazzo che mi sono fatto eliminare da tutte le escludere da tutte le competizioni, perché io tra l'altro non mi piace fare le gare su chi mangia più polli o più piccante al mondo, che sia, insomma, sono un mangiatore da quando ho iniziato quando ho messo il primo piede fuori dalla pancia di mia madre, proprio perché lo posso dire, immagino, no, cioè mi curarono la pertosse proprio con una soluzione di latte e peperoncino da neonato, quindi ho assunto capsicina sin da veramente da piccolo, e mi è entrato in circolo sto peperoncino fino a quando poi ho incominciato a scoprire tante realtà e fino ad avere poi questa conclusione di percorso come appunto anche diffondendo la cultura del piccante in giro nel mondo, nei miei concerti, mi è stata data anche la laurea ad honoris causa dall'Accademia del Peperoncino, quindi, uno dei titoli che più sono
fiero.
Orgoglioso.
Grazie Roy, buona giornata,
grazie
e grazie per essere stato con noi.
Quel Simpson si crede il Papa di Cililandia, beh, quest'anno avrà pane per i suoi denti.
Salve, commissario.
Buonasera, Homer. Ti andrebbe un po' di chili? Ho aggiunto un ingrediente extra proprio per te. Spietati peperoncini del Quetzalcoatlatecatenango.
Winchesterino, il mio chili si sta raffreddando.
Lo aggiungiamo il peperoncino anche noi allora nella tavola dell'estate, dottor Speciani, dottor Avoledo?
Io direi proprio di sì, perché il peperoncino, a parte questa interessantissima indicazione della chili addiction, quindi questa situazione di dipendenza da chili nato fin dalla tenera età, ma la cosa bella del peperoncino è che per me, intanto ho studiato la capsaicina credo da tanto tempo, proprio perché ha un'azione immunologica, ma quello che mi piace moltissimo è che è un'azione di segnale, cioè induce dei cambiamenti. Infatti è bellissimo quello che ha detto Roy, ha detto: mi è stata curata una forma di pertosse. A volte noi abbiamo queste forme strane che non passano perché è come se l'organismo si fosse abituato, invece la capsaicina agisce mettendo in moto dei meccanismi immunologici che è come se facessero percepire la realtà dei batteri, dei virus, eccetera, in maniera differente. Per cui a me piace muovermi, da immunologo mi muovo proprio su questi temi, insegnando e vedere che una persona, un musicista non a caso, probabilmente viene da una famiglia che qualche così consuetudine ce l'aveva da queste parti, ritrova effettivamente una vecchia tradizione che non si vede col pepe. Il pepe è diverso, il pepe è un'altra storia.
Peperoncino 800 24 00 24. Prima di andare ai mercati voglio salutare Evelina che ci sta aspettando in linea, chiama da Brindisi. Evelina, buongiorno.
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno Evelina, lei lo usa il peperoncino?
Sì, non tanto, però mi piacciono più ad esempio i peperoni al peperoncino, quelli sott'aceto. Comunque il mio piatto preferito è il riso.
Riso che lo fai in tutti i modi?
Sì, in tutti i modi.
E per lei lo associa all'estate il riso? O è un...
Sì, no, lo associa all'estate, ma possibilmente puoi mangiarlo freddo, no?
Riso integrale o riso bianco raffinato?
Attenzione Evelina, questa è una domanda trabocchetto, bianco o integrale?
Beh, dipende, perché magari il bianco, per alcuni condimenti è preferibile il bianco, però è chiaro che l'iso integrale implica più cottura. Perché so che magari a tutti in famiglia non piace, però si sa che è migliore.
Si sa che è migliore. Allora Evelina si è salvata, è in corner. Allora io direi che Evelina che è stata perfetta, perché non si è sbilanciata troppo. Possiamo far avere a casa, recuperare la tolleranza alimentare del dottor Speciani, edito da Tecniche Nuove. Evelina, visto, è intervenuta per raccontarci del riso e si porta a casa anche un libro. Grazie Evelina.
Chi me lo manda il libro?
Il libro, lei stia lì a casa che il libro arriva, con i nostri saluti. Buona estate Evelina, grazie. Buona giornata.
Grazie.
Caldo, come caldo questo sole, come calda la tua pelle che si brucia sulla sabbia. Anche il mio cuore è caldo come il mio amore, questo amore.
È appena passato Minosse, prima di lui Caronte, prima ancora Scipione. Sono le tre ondate di caldo che sono, no, che hanno attraversato la nostra penisola. Noi abbiamo resistito un po', no, con qualche acciacchetto, lamentandoci, forse cambiando proprio la nostra dieta. Se non l'abbiamo ancora fatta, possiamo approfittare dei consigli del dottor Speciani e del dottor Avoledo. Dottor Speciani,
come abbiamo detto già in un altro incontro, proprio quando uno è passato uno di questi tre signori recentemente, diventa importante riuscire a mantenere un'idratazione legata ai sali di potassio. Come si è detto, anziché rimpinzarsi di cibi salati, che è vero che danno la sensazione di tirare su, però il cloruro di sodio poi va a finire che si infilza nelle parti molli, nelle caviglie, nelle dita, nelle mani e gonfia e basta. Mentre è importante lavorare con del potassio. Il potassio lo troviamo nelle pesche, nelle albicocche, nelle ciliegie, nelle prugne, cioè quindi in frutta fondamentalmente, in cui abbiamo un aumento della pressione ma senza gonfiarci gambe, piedi e caviglie.
I famosi piedini a prosciuttino.
Esatto, piedi prosciuttino, a wurstellino come li chiamano. È una cosa che può essere usata in maniera molto efficace se si fanno delle piccole patatine tenute indietro di cottura, al posto di mangiare il pane, sono ricche di potassio, ricche di vitamina C. Usarle un po' come al posto del pane, direi. Quindi, perché a volte abbiamo voglia di aggiungere qualcosa di più sapido, ecco che delle micro fettine di patatina tenuta un po' indietro di cottura con la sua buccina tiene basso l'indice glicemico, ci consente di avere un apporto di potassio, ci fa star bene e sgonfiare.
E poi volendo sopra ci si mette un po' di peperoncini. I nostri ascoltatori si sono scatenati sul peperoncino e fa bene, fa male, quanto posso aggiungerne, meglio fresco, meglio secco, e fa salire la pressione, no, la fa scendere. Che cosa fa questo peperoncino?
Adesso ne parliamo. Io una cosa che devo sempre dire è che chi usa il peperoncino, dopo che si è sbriciolato il peperoncino con le dita, non usarlo in parti delicate, perché ci sono elementi... No,
mamma mia.
Il dottor Spezzani ci ricordava prima alcuni benefici del peperoncino che sono assolutamente validati anche dalla scienza. Il peperoncino è un'erba, un frutto magico, ricchissimo di vitamina C, cosa che nelle spezie non è poi così frequente. Meglio aggiungerlo a fine cottura ed ha anche una grandissima attività antidolorifica. Ci sono addirittura alcune specialità farmaceutiche che contengono più che il peperoncino, la capsaicina, che è questo principio attivo. Si può usare anche per uso esterno su zone interessate da artrite, nevralgie, molto molto interessante.
Laura ci chiama da Milano all'800 24 00 24. Buongiorno.
Allora, io adoro il peperoncino, lo metterei dappertutto, però ogni tanto ho qualche mi va sulla pressione. E mi hanno detto che fa aumentare la pressione. Io ho 64 anni, quindi diciamo sono, anche se non sono un'ipertesa, non prendo niente, però ogni tanto per questione di ansia mi sale la pressione. È vero che il peperoncino fa aumentare la pressione?
Guardi, io sono sicuro che se le dovessi chiedere cosa mangia nel corso della giornata, troviamo pane, cracker, grissini, biscotti che aumentano la pressione molto di più che non il peperoncino. Un'azione diretta del peperoncino sulla pressione non è particolarmente documentata, anzi. In un rapporto equilibrato con gli altri alimenti direi che porta potenzialmente ad un riequilibrio di molte funzioni vegetative, quindi secondo me lo usi serenamente e affronti il tema della pressione su altri aspetti, magari come dicevo prima riducendo il sale derivato dal sodio e aumentando quello derivato dal potassio.
Sicuramente ha un suggerimento e sicuramente secondo me anche a lui piace il peperoncino. Il nostro prossimo ospite è Andy Luotto. Io sono molto felice di averlo in linea con noi. Ciao Andy.
Buongiorno, grazie, onoratissimo di questa telefonata, in particolar modo perché oggi è il mio compleanno.
Auguri!
Auguri!
E farmi auguri nazionali.
Ma certo!
Sono felice.
Attore, conduttore televisivo e anche scrittore e chef.
Ma allora, le cose...
Almeno con la faccia da chef.
La faccia da chef è il titolo del libro.
Certo.
Ma la cosa è questa, il mio mestiere da ragazzo qui è quello del cuoco. Tutto il resto mi è successo per grazia ricevuta, mi è andata bene. E adesso finalmente, io non in tarda età perché mi considero ancora giovane, e mi dedico, diciamo così, al 95%... Alla cucina. Sto tornando adesso da due serate a Ferrara, una a Padova, e sto andando in Puglia a cucinare. È un mestiere bellissimo.
Sì. È vero. Senti Andy, stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori di raccontarci il piatto della loro estate, quel piatto in cui, chiudendo gli occhi, magari te lo immagini anche in inverno e dici ecco, quello proprio è il piatto della mia estate, oppure un alimento per te qual è?
E la panzanella.
Ah, diciamoci fantastico. Allora diamo la ricetta della panzanella, che abbiamo anche un ascoltatore di Trieste che mi sta scrivendo. Io sono di Trieste, la panzanella non la conosco. Abbiamo fatto sentire il pezzetto di Manfredi sulla panzanella, che io chiederei se dalla regia riescono a rimandarmelo, così poi il nostro Andy Luotto, festeggiato d'onore oggi, ci racconta la ricetta della panzanella. Intanto
quella mia, poi
la tua.
Ce ne stanno a decine. Là dove c'è stata, ahimè, purtroppo anche oggi c'è un po' di miseria, dove non si butta niente, dove c'è il grande uso di pane raffermo, di pane dove non si butta niente, si faceva la panzanella e tantissimi altri piatti con il pane avanzato.
Allora, sentiamo la panzanella di Manfredi e poi la panzanella di Andy Luotto, il nostro festeggiato.
Così aspetto che insieme al fresco salga su il mio tesoro. Ma sì, che male c'è se Nella prende il pane e l'olio e fa su e giù col pomodoro.
Se gli altri vanno al mare a Santa Marinella,
beh, Nella sta qui, me faccio fa la panzanella.
E noi non da Nella, ma da Andy Luotto ci facciamo raccontare la ricetta della panzanella. Andy.
Ah, amici cari, amici belli. Allora, la panzanella è un pane di... c'è una ricetta col pane avanzato. Lo togliamo a tocchetti da poter prendere sulla forchetta. Perché se sono troppo piccoli poi cadono la forchetta, non riesci a prendere a tocchetti. Beh, li andiamo a condire a parte con sale, olio, poco sale sempre. Poco sale, e dobbiamo imparare a usare i sale naturale che ci sono nelle verdure, che sono più buoni e ci fanno anche bene. Condiamo con a chi piace un po' e olio, e mettiamo da parte, lasciamo stare lì un pochettino. Poi tutte le verdure che ci piacciono, in particolar modo il pomodoro, origano. C'è chi ci mette l'aglio, io l'aglio ce lo metto a spicchi interi, lascio marinare il pomodoro per un po' di tempo e poi lo aggiungo al pane. E il cetriolo ci vuole, il cetriolo devo mettere. Io per un po' di croccantezza taglio dei pezzetti anche di sedano e di carota. Evito in questa panzanella il peperone, a chi ci piace ce lo può anche mettere. E allora adesso arriva il bello.
Andy, ma sei troppo forte. Adesso arriva il bello.
La panzanella è in pratica è un agrodolce. L'agrodolce qui io lo faccio a parte. C'è chi lo prepara prima, però il pane diventa troppo inzuppato e ci leviamo quelle belle consistenze che abbiamo dato. Mettiamo acqua, aceto, e c'è chi mette miele, chi mette zucchero, io metto lo zucchero, facciamo un bel agrodolce, l'origano se fresco è meglio, sbattiamo bene 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 bene, assaggiamo e andiamo a condire il nostro pane col pomodoro, col cetriolo, il sedano, la cipolla ci vuole, scusa non ho messo la cipolla, c'è chi dice che la cipolla ci vuole.
La cipolla ci vuole.
No, guarda, c'è il rosso, va benissimo, c'è anche una cipolla della provincia di Avellino, si chiama la cipolla di Montoro, che è addirittura meglio di quella di Tropea, è una cosa trovata. Se vi è troppo aggressiva la cipolla, quando la tagliate a fette, mettetela a bagno in acqua fredda per 15-20 minuti, leva un po' di quell'aggressività. Benissimo, mettiamo tutto insieme, mescoliamo bene bene, aspettiamo non tanto, sennò il pane si inzuppa troppo e abbiamo questo pappone in bocca che non va bene. Panzanella.
Panzanella. Ci hai fatto un regalo grande con questa ricetta.
Un piccolo regalo?
Sì.
Perché dico una cosa che tutti i tantissimi, come dice mia figlia, vinologi, che mi odieranno, l'estate beviamo il giusto, ma beviamo un bicchiere di vino. Beviamo anche vini rossi e li beviamo freschi dal frigorifero. Adesso mi odieranno in 40.000, ma quanto è buono, ma quanto è meraviglioso il vino fresco da frigo. Lo facevano i contadini, lo dobbiamo fare anche noi.
Grazie Andy per il suo compleanno, un regalo agli ascoltatori di Essere Benessere, la ricetta della panzanella raccontata da Andy Luotto. Tanti auguri Andy, un abbraccio.
Grazie, un abbraccio e un milione di auguri, arrivederci.
Mi fai un gelato anche a me?
Va bene.
Lo vorrei di pistacchio.
Non ce l'ho il pistacchio, c'ho la vaniglia, cioccolato, fragola, limone e caffè.
Bene, allora fammi un cono di vaniglia e di pistacchio.
Ehi, ma che sei sordo? Ti ho detto che il pistacchio non ce l'ho.
Ok, ok, non c'è bisogno che ti arrabbi, no? Fammene uno misto. Mettici la fragola, il cioccolato, la vaniglia, il limone e il caffè. Charlie, mi raccomando il pistacchio.
Eccolo qui il gelato, un altro alimento della nostra estate, non solo d'estate, ormai quando eravamo piccoli era il tempo solo estivo, no? Quello del gelato. Adesso invece per fortuna si può mangiare tutto l'anno, gelato di ottima qualità, ci piace.
Il gelato ci piace, devo dire, anche se ci fa fare quattro considerazioni, perché Proprio recentemente ho affrontato con dei produttori dei gelati di qualità una tematica rilevante. Il gelato può essere fatto bene, cioè utilizzando davvero nocciole, mandorle, usando il minimo indispensabile di zuccheri, usando latte intero, usando quindi un apporto di sostanze naturali valide che hanno un loro bilanciamento anche proteico, di fibre, eccetera, oppure può essere fatto male. Tra l'altro la differenza di costo è veramente ridicola, questo dal punto di vista produttivo. Per cui un gelato fatto bene può talvolta diventare un sostituto pasto,
sì,
diciamo, in un certo
quello di
senso.
Pranzo.
Se invece è solo a base di zuccheri, di grassi degrassati e di sostanze a velocissimo indice glicemico, quindi che determinano l'innalzamento della glicemia, diventa come darsi delle martellate sulle ginocchia, voglio dire, cioè rischia di diventare pesante e faticoso. Quindi è un tema tosto, un tema che va affrontato con attenzione. Quindi gelato potrebbe essere un ottimo elemento,
ma scegliete quello di qualità.
E noi in Italia abbiamo una produzione di gelati di qualità che può essere fantastica, quindi bisogna però scegliere e sapere muoversi in questa direzione.
Simona da Prato, Giovanni dalla provincia di Piacenza, io aspetto le vostre telefonate e vorrei fare impazzire le nostre centraliniste che saranno liete. 800 24 00 24, forza. Simona da Prato, buongiorno.
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 Siamo da Prato, vorrei raccontare una ricetta che io faccio spesso, veloce, economica e molto leggera. È un couscous freddo, diciamo.
Sì.
Si prende il couscous medio e si condisce, con due limoni strizzati.
Sì.
Con il succo di due limoni. Si gira, poi si mette dell'origano, dei capperi, dei pomodorini tagliati fini, sempre conditi, e della cipolla.
Fantastico.
Cipolla. Si gira, si prepara la mattina e la sera è pronto.
Mi piace questa. Noi sa che intanto Simona, intanto che lei scriveva, che diceva, vedevo che il dottor Avoledo e il dottor Speciani, io lo faccio di regola, si prendevano degli appunti. Quindi questo è il piatto che ci suggerisce Simona da Prato, couscous con questo profumo dell'origano, la
spezie,
cipolla,
erbe che hanno già parlato, ma è bello vedere che ritornano alcuni ingredienti tipici dell'estate e che fra l'altro hanno delle virtù assolutamente interessanti, come il pomodoro della panzanella che ci ha raccontato Andy Luotto, oppure adesso appunto si parla ancora di pomodorini. Il pomodoro è meraviglioso in estate per il contenuto di licopene, che è una sostanza benefica per la pelle, ci aiuta a proteggerci dai raggi solari.
Ed è tutto nella buccia, vero?
Meglio
il pomodoro crudo.
Sì, assolutamente.
O cotto.
Meglio addirittura sarebbe cotto.
Per il licopene, mentre per alcune vitamine è meglio crudo, per il licopene è documentato che la cottura lo concentra in un certo senso.
Sì,
quindi questo risolve i problemi sia degli uni che degli altri.
Esatto, crudo e cotto, sia come salsa che come pomodoro fresco.
Giovanni dalla provincia di Piacenza, benvenuto a lei. Qual è il piatto della sua estate, Giovanni?
Buongiorno, il piatto della mia estate è riso con la zucca, o comunque pasta con la zucca.
Una bella da mangiare tiepido.
È il cugino di Obelix questo.
Da mangiare tiepido, mi auguro,
sì,
Giovanni.
Da mangiare tiepido con la zucca tipica piacentina, e intanto che cuoce il riso mettere dentro anche la zucca, così si cuoce tutto insieme, e leggermente tiepido con un filo d'olio crudo. È fantastico
e soprattutto ha il colore dell'estate, questo giallo
che richiama i carotenoidi, appunto, come il licopene, ma anche il beta carotene, quindi tutta sappiamo bene che adesso si cercano le 5 porzioni di frutta e di verdura cercando i 5 colori diversi, blu, viola, giallo, arancio, rosso e bianco. I carotenoidi si trovano soprattutto nella verdura, nella frutta gialla, quindi la zucca, ma anche i peperoni gialli, le albicocche, il melone.
Anguri o melone? Un po' la gente si divide.
Un buon bilanciamento.
Ma perché non tutti e due?
Perché non tutti e due? Ma c'è chi ama in modo particolare l'anguria e chi ama in modo particolare il melone. Sono due frutti che si assomigliano a livello di contenuto nutritivo, o possiamo utilizzarli in modo alternativo a seconda di quello che sentiamo, no, di avere più bisogno? L'anguria, ad esempio, sembra dissetare di più rispetto al melone.
Molta più acqua. L'anguria ha quasi il 98% di acqua, mentre il melone ne ha una percentuale minore. Quindi sicuramente l'anguria, nel momento in cui abbiamo bisogno di acqua legata, quindi che ci dissetta, e soprattutto con una quantità di zuccheri che è ridicola. Io sono stupefatto quando arrivano le persone che sento e dico: non mangio l'anguria perché è ingrassa, dove mi dicono che l'anguria ha l'indice glicemico elevato. Perché l'anguria aumenti la glicemia, bisogna mangiarne 3 angurie, non 2 fette, capito? Quindi in estate viviamoci serenamente anche il rapporto con l'anguria senza porci alcun tipo di problema.
Aurora ci chiama da Milano, grazie, 800 24 00 24, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno
a lei. Ho detto che io sono una persona golosa e grazie al dottor Speciani ho scoperto i dolci in un'altra veste.
Cosa gli ha detto? Sì, ce la racconti anche a noi.
Sì, le faccio un esempio, la Nutella che io amavo e che era un cibo che ingrassava e tutto, l'ho sostituita con la Ghistella che è praticamente ricotta fresca con polvere di cacao e con dei pinoli tritati, per cui si può mangiare bene, golosamente, senza appesantire il fisico e godendo dei benefici del palato.
Grazie, grazie, grazie. Devo dire, riprende quello che dicevo prima del gelato, cioè se ci sono degli ingredienti fatti in maniera sensata, quindi applicando un po' di buon senso, ecco che anche i piatti, come dire, di una tradizione un po' sconsiderata, legata forse più alla pubblicità che ad altro, possono diventare prodotti ben fatti, sani, gustosi, che sono un dolce naturale che fa del bene. Quindi grazie della comunicazione.
E quindi anche della ricettina.
Così come appunto dolci che a cui accennavi prima sono assolutamente compatibili e sani come il cioccolato ad alto contenuto di cacao, per esempio. Quindi non è vero che tutti i dolci facciano male o non si possa trovare un dolce adatto, come dire, al benessere anche in estate.
Abbiamo ancora qualche minuto, 800 24 00 24, se volete intervenire, ma io vorrei la vostra ricettina per l'estate, una del dottor Avoledo e una del dottor Speciani. Ricettine naturalmente per il nostro benessere. Al dottor Avoledo mi piacerebbe ad esempio chiedere una ricetta che ci aiuti a sfruttare le virtù delle erbe che adesso sono particolarmente profumate e le troviamo ovunque. Dottore.
Allora, la mia ricetta è un'insalatona mista con tutte le verdure di cui abbiamo detto, compreso la cipolla che è diuretica, che fa benissimo, tocchetti di pesce, salmone, tonno, pesce spada appena scottati e magari una patata, e poi tutte le erbe che vogliamo. L'unica limitazione è quella del gusto personale, quindi dal dragoncello alla maggiorana, al timo, all'origano, la fantasia.
Lasciamoci ispirare dal
scatenatevi,
mercato.
Scatenatevi, d'estate proviamo gusti e sapori nuovi.
Dottor Speciani, puntiamo su?
L'alternativa alla cosiddetta insalata di riso, ce la facciamo di verdura, ad esempio dei piccoli cubetti di melone insieme a dei piccoli cubettini di cetriolo tagliati mentre si preparano, insieme a dei quadrettini di un petto di pollo, ad esempio fatto di tacchino, ancora meglio fatto alla brace o semplicemente cotto a vapore, tagliato a piccoli cubettini da mischiare insieme con abbondante olio, con un po' di aromi, ed ecco che al posto dell'insalata di riso, che spesso ingrassa e gonfia, abbiamo invece degli elementi di facilitazione per tutte le funzioni dell'organismo.
Allora, grazie per i vostri suggerimenti, abbiamo veramente una raccolta di ricette estive a cui attingere quando magari siamo un pochino a corto di idee. Grazie a voi che siete intervenuti, al dottor Speciani, al dottor Avoledo, a Matteo Comes in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi in redazione. Essere Benessere torna domani alle 11 dopo il GR, scaricateci, scaricatemi, scrivetemi sul nostro profilo Facebook, seguiteci su Twitter. Per oggi è tutto, buon appetito, Nicoletta.